Allora,
bene, cominciamo il primo giro di risposta.
Allora, inizio dalla più facile, diciamo, quando faccio questo elenco di funzionamento del meccanismo del potere italiano, lo faccio, diciamo, in sedi come questa, oralmente mi capita sempre di dimenticarne qualcuna. In questo elenco di oggi, giustamente, chi ci sta ascoltando rivela e ha rivelato l'assenza della, non direi soltanto della mafia, diciamo, dei poteri criminali organizzati sul territorio, mafia, 'ndrangheta, per quanto riguarda Roma, banda della Magliana, ed è un tratto, diciamo, caratteristico, anzi peculiare, specifico del potere italiano, l'alta pervasività della criminalità organizzata. Vale il discorso, secondo me, che ho fatto, cioè l'egemonia di questa forza deriva dalla capacità non solo di imporre con la violenza il proprio potere, ma c'è anche una capacità terribile, questo è un giudizio di valore che lascia il tempo che trova, di sviluppare nelle società civili presenti in quei territori forme di consensualità o di passività. Se noi non vediamo questo doppio aspetto e ci soffermiamo soltanto, diciamo, nella critica, in fin dei conti, che poi rischia di diventare qualunquista nei confronti della violenza, è la stessa società civile connivente con la mafia che trova facile a dire che la strage di Capaci è un abominio, e che ci vuole a dirlo, no? È evidente. Poi invece il problema si fa più profondo e più articolato nelle forme medie di consensualità. Ieri leggevo su Repubblica una storia, dal mio punto di vista, impressionante. In queste ore la nazionale italiana è andata o andrà a inaugurare un campo di calcio che è stato sottratto a un boss della 'ndrangheta calabrese, a una famiglia calabrese, da Libera, l'associazione di Don Ciotti. La nazionale italiana ci va perché Don Ciotti ha chiesto a Prandelli di andarci e di svolgere un allenamento in questo campo. E perché ha dovuto fare questa richiesta? Perché quel campo, che è stato costruito su un terreno sequestrato a questa famiglia mafiosa, era inutilizzato dagli abitanti del luogo e boicottato, anzi, nelle sue strutture. E insomma, dobbiamo arrivare al punto che la nazionale italiana, grazie a una scelta nobile del CT e anche della Federazione Gioco Calcio, debba andare a fare un allenamento in quel campo. E l'articolo dava conto delle profonde resistenze che c'erano in quel paese. E poi anche la seconda, la chiesa, però se lei leggerà il libro, come dire, troverà ampiamente trattato e l'argomento dei poteri criminali, come hanno condizionato, tra l'altro, la vicenda Moro, c'è proprio un paragrafo su questo, e c'è anche tanta chiesa. Dire chiesa significa dirla in tutte le sue forme, perché poi sempre più mi convinco, tra l'altro essendo io uno studioso della vita religiosa del 500 e del 600, dire chiesa è un grande contenitore dove al proprio interno ci sono tantissime forze, tantissime energie, e c'è tanta gerarchia ecclesiastica che possiamo vederla a livello diocesano attivarsi e a livello curiale romano, e c'è una dialettica interna fra questi due ambiti, e ci sono anche varie figure di preti, di sacerdoti che svolgono durante questi 20 anni un ruolo, in alcuni casi positivo, in altri negativo, ma questi sono giudizi che possono lasciare il tempo che trovano. E quindi sì, ho stata una dimenticanza. E allora, guardi, io di uomini politici che hanno lasciato memoriali, cioè riflessione sui meccanismi di potere, ne conosco due, che sono Sallustio e Machiavelli, cioè di quelli che interessano a me, intendo dire. Ciò che univa sia l'uno sia l'altro era l'essere stati duramente sconfitti. Erano proprio uomini politici l'uno e l'altro, il primo coinvolto in una vicenda di tangenti di allora, l'altro in una sconfitta del proprio campo politico antiimperiale, e poi insomma si sono messi a riflettere e hanno scelto la strada della riflessione storica. E Guicciardini, che però è stato meno sconfitto, era meno,
sì. La Lega di Gugnazzi,
sì, sì, sì. Anche Guicciardini, voglio dire, non è così, ecco, non è in questo modo, non è questo modo per Andreotti, quindi io non mi aspetto una cosa del genere. Ciò che posso aspettarmi è un libro, delle riflessioni di memorie, dei diari, ma su questo poi Andreotti è sempre stato molto 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 prolifico e al tempo stesso, quindi c'è un'altra caratteristica dell'uomo politico e della sua forza, è quella di edificare il proprio monumento e di controllarne la gestione quando è ancora in vita. I diari possono avere questa funzione. Anche Andreotti è stato estremamente liberale rispetto ad altri uomini politici e ha dato la possibilità già ora di lavorare nell'archivio corrente che lui ha utilizzato per tanti anni e che ora non utilizza più, ed è un archivio che è conservato all'Istituto Sturzo. Io ci ho lavorato e, come ci ho lavorato io, ci lavorano tanti altri studiosi. Non bisogna essere ingenui, naturalmente, ripeto. Sono atti di liberalità che sono però funzionali alla al tentativo, che ha dei tratti anche disperati dal mio punto di vista, ma questo è un dato psicologico, cioè privi di speranza, un tentativo di controllare l'edificazione della propria immagine davanti alla storia. Però poi quello che avverrà è quello, insomma, è un tentativo disperato. E per quanto riguarda la domanda, diciamo, più generale, segni di uscita, io ne vedo, penso che sia necessario per chi vuole occuparsi della cosa pubblica conservare una dose sana di ottimismo, che non significa irrealismo, che non significa evanescenza, che non significa necessariamente utopia, un ottimismo che poggia su un'analisi della realtà e dei rapporti di forza. Allora, in queste ore, in questi giorni e in questi mesi, si sta attraversando una porta, e non è tanto importante o è secondario riflettere sui modi con i quali questa porta si sta attraversando. È una porta di uscita da Berlusconi, come uomo di governo, ma Berlusconi è stato anche un uomo politico, ma Berlusconi, e torna qui il punto, è stato ed è uno straordinario uomo di potere. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare che Berlusconi sia solo la politica che ha fatto, tra l'altro dimostrando delle qualità, dal mio punto di vista, come giudizio, inaspettate, tra il 96 e il 2001 Berlusconi con il suo partito ha fatto una opposizione costante, determinata, e che si è poi rivelata fruttuosa. E quindi non c'è solamente, diciamo, il politico. Sull'uomo di governo credo che sia maturato nell'opinione pubblica italiana, tra tante fatiche, tante difficoltà, un giudizio condiviso. Credo che oggi sia una minoranza quella che sia in grado di esprimere un giudizio positivo sugli ultimi anni dell'attuale governo. Il paradosso era che questa minoranza continuava a governare, diciamo, ma era un paradosso. È stato dimostrato dalle ultime elezioni amministrative, insomma, in una città come questa, ad esempio, insomma, quindi. Però ecco, c'è l'uomo di governo sul quale il giudizio è negativo. C'è l'uomo politico che a mio parere, cioè il capo partito, che a mio parere ha mostrato doti di tenacia, di resistenza e di determinazione nel difendere i propri interessi, ma di far sì che i propri interessi al tempo stesso fossero rappresentativi di cause, di ragioni e di interessi più vasti, non dico generali, però più vasti. Questa è stata una battaglia che lui ha condotto, una battaglia che ha condotto e che a lungo e per un lungo tempo ha vinto: far coincidere il proprio ombelico con l'ombelico di gran parte dell'Italia. Poi c'è l'uomo di potere. L'uomo di potere è un discorso molto più complesso, serve cautela. Dico uomo di potere e intendo dire di un uomo di potere che ha trasformato la politica in uno strumento che è servito a rafforzare il proprio potere, che è un potere economico, che è un potere che naturalmente è cresciuto in quanto uomo di governo, in quanto uomo politico. Lui non è che è un uomo economico che in questi anni ha venduto cioccolatini o è andato in giro per l'Italia in barca a vela e per il mondo in barca a vela. È un uomo che ha governato l'Italia e che è stato il capo del partito di maggioranza parlamentare. Quindi il suo potere e il suo peso specifico come uomo di potere è estremamente forte, continua ad esserlo, riguarda i rapporti con la finanza, riguarda il rapporto con il mondo delle assicurazioni, riguarda il rapporto con il mondo naturalmente della sua impresa e della telecomunicazione, riguarda il mondo del loisir, il mondo del divertimento, il mondo del gioco che forgia l'immaginario. Qualche giorno fa ha risposto: finalmente potrò tornare a fare il presidente del Milan. E ma sta dicendo una cosa importante. Non ha detto andrò a fare il giardiniere, cioè a coltivare le mie rose. Allora, questo livello di potere è un livello che è stato molto forte, che è ancora forte e che giustifica, secondo me, le modalità tattiche, prudenti, complesse, artificiose, difficili, con cui stiamo attraversando questa porta. Cioè, certamente le comprende, aiuta a comprenderle, però le giustifica anche sul piano politico. Le giustifica anche sul piano politico. Questo, come ho detto nel mio intervento, resta ed è, non sappiamo quello che avverrà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, comunque resta un momento di festa perché è un passaggio di fase importante, è un passaggio di fase importante nella valutazione dei rapporti di forza che sono dati. Come è stato raggiunto? È stato raggiunto, ora non vorrei risultare partigiano, è stato raggiunto però secondo me attraverso una forte mobilitazione e sempre crescente mobilitazione di una società civile che non si è rassegnata. Penso al movimento referendario, penso al movimento di febbraio delle donne di Se non ora quando, una manifestazione particolare, per chi vi ha partecipato sa che è stata una manifestazione particolare, non la solita manifestazione. C'era una trasversalità, c'era una capacità di mobilitazione, quindi c'è stata questa prima gamba e poi secondo me, e questo appunto non vorrei sembrarvi partigiano, però è un successo che è stato dovuto dalle capacità politiche, che sono capacità tattiche e anche strategiche, in particolare del Partito Democratico e nell'accortezza dei movimenti che in questi mesi, in questi due anni, ha svolto Pierluigi Bersani. Per quale ragione? Pierluigi Bersani e il PD non avrebbero avuto difficoltà a isolare il proprio partito a sinistra dentro un gioco esclusivamente legato da un lato a Di Pietro e dall'altro a Vendola, e prova di sia che non avrebbero avuto difficoltà a farlo che i sondaggi oggi mostrano che un tipo di alleanza simile avrebbe la maggioranza nel paese, però ha cercato di fare altro, essendo disposto a pagare un prezzo in termini elettorali, da un lato, un prezzo che è stato disposto a pagarlo ben consapevole che era un partito grande e grosso, il partito più grosso. La somma di tutte le percentuali di Di Pietro, Vendola, Fini e Casini è inferiore al Partito Democratico. 7, 14, 21, 25. Quindi era consapevole di una responsabilità e di una generosità che derivava dall'essere grosso, non un partito personale, non un partito di un leader e basta, ma un partito che aveva la necessità di rappresentare valori e interessi trasversali sul piano sociale. Avrebbe potuto isolarlo a sinistra, veniva chiesto dalle classi dirigenti italiane che questo avvenisse, è stato sufficiente per lui partecipare a un dibattito solo e soltanto con Di Pietro e Vendola. E in quel dibattito, se lo andate a ascoltare, potete andare ad ascoltare ciò che Bersani ha detto a Vendola e a Di Pietro. Non ha assolutamente cambiato la propria linea. È stato sufficiente partecipare a un dibattito per creare nell'immaginario collettivo la cosiddetta foto di Vasto, cioè c'era un'attesa collettiva dell'intera classe dirigente italiana di collocare il PD grosso sul piano elettorale ma in un angolo, e lui, ripeto, ha seguito un'altra strada. La strada è quella di una centralità del partito nelle opposizioni presenti in Parlamento, che non erano solamente Di Pietro, la sua sinistra, ma erano anche l'UDC di Casini e FLI di Fini. Questa centralità, rispetto alla quale, ripeto, ha pagato un prezzo sul piano elettorale e anche su quello dell'immagine, ma da che parte sta il PD? Ma cosa vuole il PD? Perché aveva la necessità di guardarsi, diciamo, a sinistra e a destra e di dialogare con entrambi. Questa centralità è servita a fare da sponda per facilitare lo sgretolamento del berlusconismo, di Berlusconi. Fini non avrebbe fatto il passo che ha fatto se non avesse potuto utilizzare come strumento di ricatto la presenza di un PD disponibile a un'alleanza. E Casini non avrebbe potuto fare quello che ha fatto se non si fosse intessuto un dialogo costante e continuo con il PD. ma perché questo potesse avvenire il PD doveva stare qui, non poteva stare lì. Se stava lì questo non sarebbe avvenuto e avremmo ancora oggi Berlusconi in sella. Mi rendo conto di dire una cosa che va contro lo spirito pubblico, ciò che si legge sui giornali. Il Partito Democratico non gode di buona stampa, questa è una buona ragione secondo me per guardare con attenzione a questo tentativo politico, e ora stiamo, come dire, vedendo un primo risultato che è un risultato tutto dentro il Parlamento. L'altro pilastro è stato rompere un rapporto conflittuale con la società civile. Questo è valso molto qui a Milano, ad esempio. Rompere un rapporto conflittuale, non essere arroganti, non dire ma adesso ti dico io come si fa, tu fai e poi io ti dico. No, è riconoscere che ci sono forze e fermenti che vivono autonomi e anche con loro, insomma, rassicurare. Guarda, io ci sono, stiamo remando dalla stessa parte. Il remare nella reciproca autonomia è uscire da Berlusconi. Prima ho compiuto un lapsus, ho detto al berlusconismo, no, ecco, è un lapsus perché la vera partita è una partita che si apre. Se ci sarà questo governo tecnico che verrà fatto, lo vedremo. Sarà un passaggio lungo e difficile, dove però, ecco, l'obiettivo da perseguire sarà quello non solo di liberarsi di Berlusconi, ma di cercare di mettere una nuova cultura politica e una nuova fiducia per minare e ridurre il peso e l'influenza del berlusconismo come cultura politica, come egemonia. È una sfida molto molto difficile, anche perché sono tra quelli che sono consapevoli che se il berlusconismo è gusto per il plebiscito e personalismo del leader, sono consapevole che tanta parte di questa cultura è anche penetrata a sinistra, e quindi questo rende la sfida più difficile. Vediamo quello che accadrà. Insomma, bisogna continuare a essere da un lato responsabili e dall'altro provare a essere riformisti. No. Vediamo quello che accadrà.